Pluriversi Radio, podcasting all'Università di Bergamo. Marco Lazzari, corso di Laboratorio di Comunicazione Multimediale 2005-2006. In questa registrazione, Federica Baroni, con l'aiuto di Andrea Redolfi, risponde alle domande che mi erano state poste dal professor Brevini nel corso della intervista per la radio della Svizzera Italiana sui temi della ipermedialità e della cultura nell'era digitale.
Il tema dell'ipermedialità è uno dei grandi temi della civiltà digitale. Quali sono le conseguenze che il disporre di questi mezzi che hanno innovato i nostri rapporti, il nostro atteggiamento verso il mondo, le nostre modalità di conoscenza, ecco, il disporre di questi mezzi che cosa ha mutato dal punto di vista dell'esperienza culturale?
Certamente questi nuovi mezzi hanno provocato un cambiamento nell'ambito sia della produzione che della fruizione del testo. Si pensi anche solo al supporto, che permette un ripensamento dell'intera struttura logica di un testo non più lineare, sequenziale, si pensi ad esempio all'ipertesto, la cui informazione è organizzata in modo reticolare, basata sull'associatività delle idee. Ne deriva che la composizione di testi multimediali deve tener conto di questo nuovo modo di vivere il testo, deve essere in grado di offrire dei punti saldi a cui tornare durante il percorso, evitare che l'utente si perda, senza pregiudicare però la libertà che questo si aspetta di avere nell'utilizzo di questa particolare nuova forma di fruizione del testo. I supporti richiesti da questo modo di produrre cultura, almeno per ora, modificano non solo i percorsi di lettura, come si diceva prima, ma anche i comportamenti del lettore utente. Le pagine di un libro si toccano, si sfogliano, le vedo tutte rilegate in un unico colpo d'occhio, in una unità effettiva. Diverso è il caso dell'ipertesto, costituito da frammenti legati tra loro tramite collegamenti e visibili come unità solo dopo che il testo è stato fruito e solo in funzione di una ricostruzione fatta a posteriori dal lettore utente. La definizione stessa di lettore utente ci mostra la differenza tra un libro e un ipertesto. Il lettore di un libro è passivo nei confronti di un testo che si propone già confezionato. Se pensiamo all'utente del web, vediamo che questo deve agire sul testo perché si attivi, deve usare il testo e non a caso parliamo proprio di utente. Fin qui le novità, ma bisogna dire anche che la struttura, almeno quella logica che sta dietro al progetto ipertestuale, si può far risalire, così fa Van e Warbusch, al concetto di associatività delle idee. Le teorie cognitiviste sostengono che il processo di apprendimento non è altro che una costruzione della conoscenza per associazione, una caratteristica che sarebbe insita nell'uomo e che viene tradotta oggi in queste nuove forme di produzione testuale. A sostegno di questa tesi potremmo portare l'esempio delle lingue visivo-gestuali, che si pensano nate insieme all'uomo, in cui l'associatività è fortemente presente e si manifesta ad esempio nelle metafore visive, di cui sono veramente ricche queste lingue. Questa forma di apprendimento è ritenuta talmente insita nell'uomo da aver generato tutta una serie di strumenti didattici di tipo ipertestuale. Si pensi ai software dedicati a studenti con difficoltà nell'apprendimento che siano progettati in modo da cogliere le potenzialità dello studente e a puntare su di esse per spingere al superamento delle difficoltà di base. Oppure si pensi a quanta informazione e quali occasioni di apprendimento può fornire un ipertesto costituito da un'opera, da tutti i collegamenti ad approfondimenti relativi a quell'opera che siano organizzati in modo coerente, così da costituire un ipertesto nel senso di testo superiore costituito dalla somma di vari saperi.
Dunque, niente di nuovo in un certo senso, ciò che è nuovo è la disponibilità di strumenti tecnologici che permettono la fruizione in modo nuovo, davvero questo sì, di queste logiche di aggregazione del sapere.
Indubbiamente è la tecnologia, sono i supporti, come dicevo prima, ad aver permesso questo nuovo modo di produrre e fruire il sapere. Ma l'esistenza in sé dei mezzi non è sufficiente a garantire che poi questi strumenti siano effettivamente usati dagli utenti. Sappiamo, anche per esperienza diretta, che di norma ciò che è incomprensibile scoraggia l'utilizzo e spinge l'utente ad allontanarsene. Dalle logiche di aggregazione del sapere si deve passare alla traduzione di queste logiche nelle tecnologie, e questo lo fa l'ipertesto, ma poi devo garantire che questi strumenti raggiungano l'utente e lo coinvolgano. A questo provvedono gli standard, e questi standard devono lavorare su più livelli. Quindi la maggior trasparenza dei mezzi, garantita dagli standard, permette l'avvicinamento di un numero maggiore di utenti, l'aumento di produzione e quindi di circolazione del sapere, che va poi a costituire il nostro patrimonio culturale. Pensiamo, ad esempio, al progetto Manuzio, che mette a disposizione diversi classici della letteratura in formati scaricabili. Posso accedere ad una biblioteca, scorrerne il catalogo, leggere un libro, leggerne le recensioni, e tutto senza muovermi dalla mia scrivania. Magari poi, in un forum, partecipo ad una discussione in cui vari utenti si scambiano riflessioni, più o meno culturali, in merito a ciò che hanno appena letto. Questo in ambito letterario, ma la stessa rapidità nello scambio delle informazioni caratterizza anche i settori scientifici della cultura. Pensiamo allo scambio di dati tra ricercatori in istituti posti in continenti diversi. Le nuove tecnologie hanno ridimensionato lo spazio e il tempo degli utenti. Ricordiamo Marshall McLuhan, il quale in relazione ai nuovi media ha affermato che questi hanno ridotto il globo a poco più che un villaggio.
Certo, la comunità scientifica non è mai stata così vicina come negli ultimi tempi, nel senso che mai i risultati hanno circolato con questa stessa rapidità. Da più parti sono stati sollevati dei dubbi, delle riserve. Tutte le volte, in effetti, in cui noi abbiamo assistito all'affacciarsi di nuove tecnologie, non sono mancati coloro i quali le vivevano in modo catastrofico. La stessa scrittura è stata vissuta come tale, non parliamo dell'invenzione della stampa. E crede che siano motivate e giustificate le apprensioni che molti nutrono circa i nuovi mezzi?
Appunto, ogni periodo di transizione nella storia dell'uomo ha portato allo svilupparsi di tendenze contrapposte. In particolare, la paura che spesso muove dalla nascita di nuove tecnologie, siano esse la scrittura o le nuove tecnologie in senso stretto, è quella che vede lo strumento inventato dall'uomo sostituirsi ad esso. Indubbiamente il soggetto non può delegare alla sua invenzione tutto ciò che lo compete, ma può trovare in essa un supporto valido alle sue attività. All'epoca della nascita della scrittura, questa serviva per registrare le prime attività commerciali. Oggi le memorie magneto-ottiche trovano impiego in vari settori. Da sempre l'uomo fissa la propria conoscenza per conservarla, riprenderla se necessario e condividerla. Sicuramente il rischio è quello di fissare certe informazioni senza che vengano prima interiorizzate da chi le possiede, che vengano tenute ferme come in una sorta di banca dati da cui si attinge senza un minimo di elaborazione personale. Questo si verifica ad esempio tra gli studenti di oggi, i quali, avendo a disposizione l'accesso alla rete e alle informazioni depositate su una serie di dispositivi di memorizzazione, cercano in essi la soluzione facile ai quesiti scolastici.
Un atteggiamento forse erroneo è quello di chi crede che, siccome in una memoria esterna sono conservate delle notizie, delle informazioni, queste notizie sono possedute dal soggetto che è proprietario di quella memoria esterna. Ecco, questo forse è uno dei pericoli maggiori. Cosa pensa lei? Nota che gli studenti si affidano con fiducia appunto a queste memorie esterne, dimenticando che invece è importantissimo il momento dell'acquisizione personale.
Ma siamo sinceri, chi non ha mai cercato la traduzione di una versione di greco? Prima si faceva sui libri, ora su rete, in sé non c'è differenza, se non nella maggior velocità di accesso alle informazioni garantite dalla rete e in particolare dei motori di ricerca. grazie ai quali è possibile risalire all'autore e al titolo dell'opera soltanto attraverso una porzione di testo. Con i libri bisognava conoscere almeno uno dei due e poi recuperare il libro, ma si sa, i tempi stringono. In questo modo lo studente si solleva dal difficile compito della traduzione, ma se copia non ha imparato nulla. Se invece si serve delle informazioni trovate per confrontare il suo lavoro con esse, controlla gli errori, li corregge e li studia, ecco allora che quello che sembrava uno strumento distruttivo si è trasformato in qualche cosa di utile al suo apprendimento. Un filosofo cinese ha scritto: «Difficile non è sapere, ma saper fare uso di ciò che si sa».
Ecco, per concludere, lei vede più elementi positivi o negativi nei nuovi scenari che si stanno costituendo in questa era digitale?
Io vedo positivamente il futuro in questo settore, forse anche perché la mia generazione è cresciuta insieme alle nuove tecnologie, ma certamente non bisogna lasciarsi andare all'entusiasmo che non valuti gli aspetti negativi. Lo scenario ideale sarebbe questo: una cultura tradizionale che segni il percorso alla cultura digitale e quest'ultima che amplifichi le possibilità di espansione della prima, il tutto attraverso il lavoro di mediazione del lettore utente.